Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Giovedì 7 giugno, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono, in console da parte di Rino Micocci in regia, Eva Rorman, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che si occupa di solidarietà, di internazionale comunque in generale. Chiuderemo la trasmissione tra l'altro con due, chiamiamole così, pillole culturali come spesso facciamo, però l'argomento principale di quest'oggi sono i lavori ormai già in atto da alcuni giorni della 18ª Assemblea Generale di Caritas Internazionale, che si concluderanno sabato proprio questa settimana. Nei giorni passati ha fatto notizia proprio un slogan che è stato presentato in Piazza San Pietro, diretto in particolare a chi si riunirà proprio in Germania per il famoso G8. Fate funzionare gli aiuti, made and work, i soccorsi, gli aiuti di soccorso e non solo. Tra poco capiremo meglio che cosa si intendeva con questo appello proprio da Piazza San Pietro, ma soprattutto vogliamo sapere meglio che cosa sta venendo fuori da queste importanti giornate, appunto, come dicevo, della 18ª Assemblea Generale dei Caritas Internazionale, che proprio ieri ha eletto il suo nuovo presidente. Parliamo del Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, che succede, arcivescovo di Tegucigalpa, che succede al presidente che è stato fin qui presidente di Caritas Internationalis, parliamo di Denis Vienot, e è stato eletto anche il tesoriere di Caritas nella persona di Grigor Widmar, e domani sarà eletto anche il segretario generale. Ma al di là delle nomine, delle figure molto importanti che abbiamo appena nominato, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, quali sono i principali punti trattati in questa giornata della 18ª Assemblea Generale. Per farlo abbiamo con noi ospite telefonico in diretta Paolo Beccegato, che è il responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiano. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora ho fatto un piccolo riassunto, soprattutto per quanto riguarda l'appello, come dicevo, che è venuto fuori in questi giorni, Make and Work. Allora partiamo proprio da questo. Che cosa ha inteso essere quel appello, quello striscione che è stato presentato in Piazza San Pietro? Spiegaci meglio.
Si riferisce alla grande campagna che ha per obiettivo dimezzare la povertà nel mondo entro il 2015, cioè il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Per raggiungere questi obiettivi, quindi dimezzare non solo la povertà economica, ma anche alzare il livello dell'istruzione, della sanità, eccetera, eccetera, bisogna, secondo l'ONU e secondo gran parte della società civile organizzata mondiale, lavorare su più livelli. Uno di questi è quello appunto degli aiuti internazionali, quindi sostenere i paesi più poveri con degli interventi direttamente rivolti alla società, alle fasce più deboli e più vulnerabili della popolazione. Purtroppo però la quantità e la qualità degli aiuti che vengono destinati a questi paesi non è sempre efficiente ed efficace. Ecco lo slogan: Make Aid Work. Fate in modo, leaders della terra che vi riunite in questa riunione del G8, fate in modo che gli aiuti funzionino, perché in questo momento gli aiuti che vengono appunto inviati nei paesi più poveri sono sia pochi in quantità, sia quei pochi purtroppo non sono sempre efficaci.
Ecco, tra l'altro Paolo Beccegato, questo appello che viene fatto proprio in questi giorni da parte di Caritas Internazionale se segue in qualche modo delle promesse mancate da parte del G8. Basti pensare che rispetto appunto a tali promesse gli aiuti negli ultimi 2 anni sono diminuiti.
Sì, e in questo senso appunto molti dei governi del G8, compreso quello italiano, non hanno mantenuto le promesse appunto che avevano fatto nel 2000, appunto, e in più addirittura stiamo andando in controtendenza rispetto a quanto era stato auspicato.
Ecco, però rispetto a tali fatti, nel senso promesse fatte e aiuti che diminuiscono, chi come te, come insomma tanti altri che operano all'interno di un mondo come quello di Caritas, quale forza possono trarre? Nel senso, non è scoraggiante, no, rispetto a promesse fatte da responsabili proprio di paesi, vedere che poi tali promesse vengono quasi, non dico costantemente, ma molto spesso non mantenute?
Ma diciamo che quello che anche l'ONU ha percepito è che queste promesse rischiano di restare vuote nel momento in cui proprio non c'è una mobilitazione globale per sostenere la causa dei poveri. È quello che stiamo facendo proprio adesso, cioè l'andare proprio fisicamente a incontrare i leader del G8 prima del loro incontro, come abbiamo fatto qualche settimana fa, portare loro dei testimoni autorevoli di lotta alla povertà dal sud del mondo, in quel caso vescovi e cardinali, però ecco anche leaders, diciamo, laici, il chiedere il Papa stesso in questi giorni il mantenimento di queste promesse ha portato nel passato anche a degli ottimi risultati. Pensiamo per esempio durante l'anno 2000 alla legge italiana sulla cancellazione del debito, come molte altre situazioni simili. Quindi pensiamo che sia importante continuare a lavorare in questo senso, però ecco con due attenzioni. Primo, non solo il livello politico, perché appunto il problema non è solo politico, ma è anche proprio di coinvolgimento di tutta la società mondiale, perché c'è anche quella quota di aiuti e di interventi che vengono fatti, diciamo, al di là degli interventi del governo, dei governi. Il secondo elemento che è appunto caratterizzante questa campagna è la parte qualitativa, cioè questi aiuti spesso non vanno nelle situazioni di maggior povertà, per esempio quelle legate alle guerre. Ecco, il legame con la Populorum Progressio e la riflessione è molto chiara. Paolo VI diceva sviluppo e pace, noi diciamo povertà e guerra, cioè sono quasi dei sinonimi che vanno insieme. Allora lottare per lo sviluppo, prodigarsi per lo sviluppo vuol dire di fatto fare anche degli interventi che vanno soprattutto a lavorare per prevenire le guerre che portano per esempio grandi povertà e grandi danni alla popolazione civile. Ecco, sono tutte tematiche collegate e questa nostra assemblea di Caritas Internationalis non fa che ricordarlo, in più unendo un tema nuovo e scottante che è quello dei cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulle popolazioni più povere.
Tra l'altro vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, che probabilmente conoscono molto bene Caritas Italiano, ecco, che Caritas Internazionale non è altro che la confederazione delle 162 organizzazioni cattoliche di aiuto per lo sviluppo e presenti in oltre 200 tra paesi e territori, che tra l'altro opera, questo è bene oltretutto sottolinearlo, senza distinzione tra religione, razza, sesso, appartenenza etnica. Questo è sempre importante ricordarlo. Abbiamo sentito da Paolo Beccecato alcuni punti sostanziali che tra l'altro sono al centro dei lavori della 18ª Assemblea Generale. Come dicevo, questa Assemblea Generale ha proprio ieri eletto il suo nuovo presidente nella persona del Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Ecco, Paolo Beccecato, che valore ha questa nomina?
Beh, è un'espressione evidentemente molto alta di Chiesa, perché come diceva lei prima, è vero che noi ci rivolgiamo a tutti e a tutte le persone nel bisogno indistintamente, lavoriamo anche in paesi dove la Chiesa sostanzialmente non esiste, però noi siamo espressione della Chiesa Cattolica universale, ed è appunto il ruolo di Caritas Internationalis, e poi espressione delle conferenze episcopali nazionali a livello di ogni singola nazione. Per cui è importante, proprio in linea con lo spirito, con i contenuti della Deus Caritas Est, che il massimo esponente, la massima espressione e anche la massima carica sia ricoperta di Caritas, sia ricoperta da un vescovo. Non è obbligatorio, però è una scelta molto significativa, in questo caso addirittura un cardinale, quindi si vuole proprio indicare molto chiaramente l'identità della Caritas, le finalità ultime, quindi l'amore ricevuto da Dio e donato ai fratelli indistintamente, come ci dice Matteo 25.
Ecco, un'ultima domanda, proprio in qualche modo per riassumere l'intervento di Paolo Beccecato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana. Se dovesse, diciamo così, riassumere uno o proprio pochi punti fondamentali di queste giornate, ecco, quali per i nostri ascoltatori gli slogan, proprio la cosa principale che viene fuori per far ricordare questa 18ª assemblea, quali sono rispetto a Caritas?
Ma sicuramente il primo, uno di metodo, il lavorare insieme. Qui siamo appunto quasi 400 persone, espressione di tutte le Caritas del mondo. Abbiamo delle presenze, ripeto, nei posti più impensabili, dalla Corea del Nord all'Afghanistan, alla Cina, per citarne alcuni, insomma. Ed è bellissimo essere qui tutti uniti nel discutere insieme, ma anche nel lavorare insieme, pensare che appunto queste sofferenze del mondo in qualche modo trovano un segno di risposta, certo non una risposta totale e completa, però c'è una rete che si mette insieme, unisce le mani e cerca di dare una risposta almeno come segno. E il secondo punto di contenuto, come dicevo prima, non si può più affrontare un problema oggi in epoca di globalizzazione, ma anche appunto di interdipendenza strettissima di tutti i fenomeni, non si può più affrontare un fenomeno anche di povertà solo guardando a quella povertà. E quindi c'è interdipendenza anche purtroppo nelle cause delle povertà. In questo senso lavorare nelle emergenze, lavorare per lo sviluppo, lavorare per la pace, lavorare per la salvaguardia dell'ambiente diventano un tutt'uno non settoriale.
Ecco, io ringrazio moltissimo anche per la chiarezza nella sintesi che ha avuto Paolo Beccegato, responsabile area internazionale di Caritas Italiano, nel parlarci dei lavori della 18ª Assemblea Generale di Caritas che si concluderà, di Caritas Internazionali che si concluderanno sabato. Ricordiamo, domani ci sarà anche l'elezione del segretario generale. Naturalmente torneremo ancora a parlare dei lavori stessi. Intanto gli auguri sono per lei naturalmente e per tutti coloro che stanno partecipando a questo importante avvenimento, e speriamo che soprattutto dalla G8, diciamo oltre confine in Germania, sappiano ascoltare l'appello di Make It Work che è stato presentato e ben descritto da Paolo Beccegato. Ancora grazie Paolo Beccegato.
Grazie a lei, grazie a voi.
E questo era l'argomento principale naturalmente della nostra puntata di oggi di Magari. Come dicevo, adesso pian piano invece parliamo verso chiusura di trasmissione di due avvenimenti culturali. Spesso noi ci colleghiamo con l'Accademia d'Ungheria a Roma perché è uno dei punti, diciamo, sicuramente culturali a livello così di comunità estere presenti a Roma più importanti della capitale. Ecco, la sede dell'Accademia d'Ungheria è Palazzo Falconieri in Via Giulia, per i romani ormai è diventato un punto conosciuto, e proprio Palazzo Falconieri festeggia in termini di sede dell'Accademia d'Ungheria gli 80 anni di presenza a Roma. Lo fa con una mostra che si inaugura quest'oggi e che sarà visitabile fino al 7 luglio, che vede protagoniste quattro pittrici. Ci sarà anche un concerto musicale nella giornata di domani, nella serata di domani 8 giugno. Saranno molte le personalità presenti, tra tutte voglio ricordare il ministro per l'istruzione e la cultura ungherese István Miller. Io ho raggiunto poco fa il direttore dell'Accademia d'Ungheria, il professor László Csorba, per parlarci proprio sia della mostra delle quattro pittrici che lo stesso Csorba sentirete nominerà durante l'intervista, però proprio gli ho chiesto anche il significato, l'importanza come prima domanda dell'Accademia d'Ungheria a Roma in questi 80 anni. Allora ascoltiamo cosa ci ha risposto László Csorba.
L'Accademia d'Ungheria veramente ha un bel passato nel cuore barocco di Roma, Via Giulia, nel nostro palazzo. Il Palazzo Falconieri è una delle perle, dei bellissimi palazzi del centro storico di Roma, e veramente 80 anni ha un peso, perché ci sono, possiamo dire che c'erano i regimi fascisti, qui i comunisti in Ungheria, volte varie delle democrazie, ma l'Accademia d'Ungheria sempre funzionava sul livello altissimo, presentando i risultati della nostra cultura e scienza a Roma.
Per rinnovare questo impegno, proprio questa sera si inaugura un'importante mostra che poi sarà possibile visitare fino al 7 luglio prossimo. Quattro pittrici in particolare, quattro donne. Sì, come mai sono state, ecco, chi rappresentano e come mai sono state scelte loro?
Quattro pittrici rappresentano quattro generazioni, e ci sono tre ungheresi e un italiano. È molto interessante il dialogo fra di questi diversi personaggi e diversi periodi della nostra storia del XX secolo che possiamo sentire nelle sale della nostra galleria. Parliamo di Ido Kohner, fucilato dagli nazisti in Ungheria durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei rappresenta un metodo parigiano possiamo dire, Orsac Lili, un altro mondo nel fiori, nel decorativismo della prima metà del XX secolo. E poi due altri contemporanei, Katalin Moses da Budapest e Alessandro Giovannoni da Roma, che fa un tipo di non figurativo ma nel dialogo degli altri elementi della pittura moderna.
E poi i festeggiamenti non terminano qui, in quanto domani, venerdì 8 giugno, ci sarà anche un importante concerto proprio musicale nei giardini dell'Accademia. Due parole anche su questo avvenimento.
Alle 8 di sera festeggiamo insieme con i nostri amici italiani ed ungheresi e con pubblico romano dell'anniversario 80° dell'Accademia d'Ungheria nel nostro giardino, un bello spazio con atmosfera eccellente, un jazz concert. Presentiamo i star ungheresi di questo tipo, bella musica, presentano un'esperienza speciale per i nostri amici e con i specialisti gastronomici della nostra cucina. Allora insieme cucina, musica, palazzo e l'atmosfera romana, penso che non possiamo evitare un grande successo.
E questo era Laszlo Csorba, direttore dell'Accademia d'Ungheria, che presentava la mostra che sarà poi visitabile fino al 7 luglio in occasione degli 80 anni della presenza proprio dell'Accademia d'Ungheria in Roma, mostra quindi in Via Giulia 1 che si inaugura quest'oggi alle ore 20 e domani sarà seguito anche da un concerto sempre alle ore 20 in Via Giulia. La mostra, voglio ricordarvi, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19.30, il sabato dalle 16.30 alle 19.30, la domenica è chiuso, l'ingresso è libero. Da Roma, in Via Giulia, Palazzo Falconieri, Accademia d'Ungheria, passiamo a Venezia, dove, come tutti sapete, si tiene una delle più importanti manifestazioni d'arte in Italia, la Biennale, che avrà la conferenza stampa d'apertura proprio quest'oggi per terminare proprio come Biennale il 21 novembre prossimo. Noi, forse ricorderete, abbiamo ospitato qui la rappresentante che per la prima volta, come giustamente abbiamo detto, rappresenterà la Repubblica di Moldova alla Biennale di Venezia. Abbiamo avuto il piacere di avere ospite con noi Svetlana Ostapovici, che ha parlato di una mostra in quel periodo era a Roma, il mese scorso presente qui a Roma, Piazza del Popolo. Ecco, la rappresentante della Repubblica di Moldova, Svetlana Ostapovici, è già a Venezia. Fino al 21 novembre ci sarà proprio un padiglione dedicato alla Repubblica. Noi abbiamo in linea diretta il commissario aggiunto alla Biennale di Venezia proprio per la Repubblica di Moldova, Anita Madaluni. Buongiorno.
Sì, ciao. Buongiorno, ciao Lucas.
Tutto bene?
Tutto bene, qui a Venezia c'è un gran via vai e mi permetto di, avendo ascoltato la tua giustissima introduzione, di aggiungere che forse oltre alla più importante in Italia, la Biennale di Venezia, la esposizione d'arte, questa è la sua 52esima edizione, è forse una delle due esposizioni d'arte più importanti e più prestigiose al mondo, insieme forse, cioè, sicuramente a Basilea, che tra l'altro sarà inaugurata dal 13 e fino al 17 giugno.
Una notazione importante che hai fatto benissimo a fare, però adesso veniamo proprio a parlare dell'artista che abbiamo già nominato. Svetlana Ostapovici, ospite che è stata qui con noi naturalmente. Ecco, qual è la importanza, oltre al fatto che per la prima volta la Moldova è presente a Venezia?
Sì, intanto Roma ha tenuto un po' a battesimo questo lancio alla Biennale di Svetlana e quindi ringraziamo Roma. Ma diciamo che alla presenza di Svetlana Ostapovici, e che il pubblico romano, appunto, come hai già detto tu, ha avuto modo di conoscere alla Cossignana in Piazza del Popolo, è legato anche quest'anno diversi eventi, ma in particolare uno, quello per esempio di due annulli postali che faranno girare, pensate, l'immagine della Biennale di Venezia nel mondo come già è, ma anche nel mondo filatelico, perché sono un annullo postale speciale italiano e uno dello Stato del Principato di Monaco, quindi dello Stato monegasco, due annulli speciali postali che raffigurano due mosaici ostapovici, quindi un modo anche per far girare nel mondo, affiancata alla immagine della Biennale di Venezia, anche quella dell'immagine della Repubblica di Moldova, rappresentata da questa giovanissima artista, che tra l'altro tra le 72 partecipazioni internazionali di questa edizione, insieme alla Moldova, Svetlana è anche tra le più giovani rappresentanti, anche più significative significative perché, come tu saprai, avendo anche visitato la mostra insieme a moltissimi romani, lei utilizza una tecnica di mosaico cosiddetto pittorico, realizzata addirittura con schegge di vetro colorato, che sono un'assoluta novità nel panorama figurato, oserei dire internazionale, perché tra l'altro conferiscono a queste opere una passionalità e un dinamismo quasi così esasperato, che non hanno a che fare nulla con la staticità classica, no, del mosaico, così come siamo abituati a conoscere il mosaico bizantino, il mosaico ellenistico.
Assolutamente, ecco Anita, tra l'altro ha fatto molto bene a riparlare della tecnica, che è sicuramente una delle cose forse più sorprendenti, in senso proprio di meraviglia, che uno può avere vedendo le opere di Svetlana Ostapovici. Ovviamente, ecco, una cosa importante per me, che conduco una trasmissione che riguarda anche l'integrazione, ecco, Svetlana Ostapovici ci ha permesso tra l'altro di conoscere un po' meglio un paese come la Repubblica di Moldova. Lei è qui da molto tempo, voi siete una squadra in fondo di italiani che la, diciamo così, assistete, ecco, è un bel esempio di integrazione, non è vero?
Sì, siamo, il nostro padiglione forse probabilmente è l'unico, ce ne sono altri internazionali rappresentati magari da un curatore italiano, al massimo due. Noi siamo in effetti, come hai detto tu, un'intera squadra che è l'esempio di un bel lavoro sinergico che darà, speriamo, ma i riscontri già ci sono stati, diciamo, sinora i risultati sperati, che è interamente italiana, sì, siamo, posso fare i nomi così se c'è tempo per
nominarli tutti. Vai, rapidamente, come sai fare tu.
Germano Donato, Claudio Zapparà e Francesco Lisei, che è il critico curatore della mostra, Germano Donato è l'organizzatore e la sottoscritta, insieme a Claudio Zapparà, siamo i commissari aggiunti.
E la sottoscritta si chiama Anita Maddaluni, nel senso che è importante dare effetti, cioè per me era importante soprattutto perché noi abbiamo avuto modo qui di parlare con Svetlana e quindi già ci siamo resi conto di questo esempio di integrazione. Svetlana è presente.
Guarda, a proposito dell'integrazione, non per interromperti ma perché così siamo in chiusura, lo immagino, che Svetlana è una donna moldava, che un'artista moldava, che riscatta non solo la sua famiglia ma un'intera sua nazione di origine, quindi è importante che la Moldova viene per la prima volta rappresentata attraverso quest'arte come mai avrebbe immaginato di essere rappresentata nel mondo, quindi attraverso non solo attraverso l'immigrazione classica che noi conosciamo, ma attraverso l'arte pura, vera e soprattutto originale di questa 42enne giovanissima, carina, molto, molto timida, ma che si esprime al meglio attraverso le sue opere di straordinaria personalità.
Bene, sì, la tua introduzione è benvenuta perché hai fatto veramente centro, nel senso che questo poi è il senso poi che volevo dare all'intervento di quest'oggi. Ricordiamo peraltro che importante è la presenza della Repubblica di Moldova attraverso la figura di Svetlana Ostapovici, proprio alla Biennale di Venezia, fino al 21 novembre. Io ringrazio molto Anita Maddaluni, che è commissario aggiunto alla Biennale proprio per la Repubblica di Moldova. Naturalmente migliori auguri a Svetlana e a tutti voi per il miglior successo della presenza appunto di Svetlana e della Moldova. Grazie ancora Anita.
Grazie a te Luca, sono Radio Vaticano, in bocca al lupo a noi.
E con questo collegamento con Venezia si conclude la puntata di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Appuntamento a giovedì prossimo, per il momento da parte di Lucas Duran. Ricordo naturalmente che la puntata la potrete riascoltare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.